Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Mentre prosegue il grande scambio di prigionieri con la Russia, stanotte in Ucraina ci sono stati altri dirompenti bombardamenti con missili e droni, almeno 4 i morti. Il doppio invece quelli registrati stamane a Gaza, dove commuove la storia di una pediatra che mentre era al lavoro ha perso in un colpo solo 9 figli, con il decimo e il marito molto gravi. A Cannes la palma d'oro al regista iraniano dissidente Jafar Panahi, il gran premio della giuria al norvegese Joachim Trier. E di 8 feriti, 6 dei quali tra le forze dell'ordine, il bilancio degli scontri di ieri a Berna tra manifestanti e polizia. Un corteo non autorizzato si è mischiato con persone che protestavano legittimamente su Piazza Federale. In Corea del Nord, primi arresti dopo la figuraccia avvenuta al varo di una nuova nave da guerra rimasta danneggiata davanti agli occhi del presidente Kim Jong-un. In Ucraina dunque è stata una nuova notte di intensi bombardamenti con oltre 300 droni e 70 missili che hanno causato almeno 4 morti, ma nel paese si festeggia anche la seconda tappa dello scambio di prigionieri con la Russia, con altri circa 300 ucraini e russi che sono stati liberati tra le lacrime delle rispettive famiglie. Il racconto del nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
L'eco dei bombardamenti di questa notte non si è ancora spento, ma in Ucraina si continua a festeggiare lo scambio di prigionieri in corso da 2 giorni. Quasi 700 militari e civili ucraini e russi sono stati liberati e oggi è attesa la terza parte dello scambio, che porterà il totale dei prigionieri liberati a 1000 per parte, come stabilito negli accordi di Istanbul della scorsa settimana. Ieri pomeriggio i 307 prigionieri liberati sono arrivati nei pressi della città ucraina di Chernihiv, poco lontano dal confine bielorusso, accolti dalle loro famiglie e da oltre un centinaio di giornalisti. Tra loro sono molti coloro che hanno trascorso oltre 3 anni in prigionia, spesso con pochissime informazioni su quello che stava accadendo al loro paese. Moltissimi hanno subito violenze, torture o hanno patito fame e malattie. A volte i loro stessi familiari faticano a riconoscerli. Secondo la Procura Nazionale Ucraina, circa il 90% dei prigionieri rilasciati ha subito qualche forma di abuso. Altri, che per il caso sono riusciti a sfuggire dalle prigioni russe dove si compiono gli abusi peggiori, apparivano invece in buone condizioni. Questi scambi, che proseguono fin dai primi mesi di guerra, sono uno dei pochi ambiti in cui il dialogo diretto tra Kiev e Mosca ha prodotto risultati positivi. Ma la situazione dei prigionieri in questo conflitto rimane comunque un tema delicato. Anche in Ucraina vengono commessi abusi e violenze, nonostante le organizzazioni umanitarie e la stampa abbiano un accesso molto maggiore ai campi di prigionia di Kiev rispetto alla Russia, dove il sistema carcerario è invece una sorta di buco nero. In tutto, più di 250 ex prigionieri russi hanno denunciato le violenze che avrebbero subito nelle prigioni di Kiev.
Proseguono da stamane all'alba i bombardamenti israeliani su tutta la striscia di Gaza, dal nord al sud. Lo scopo dell'operazione è quello di annientare Hamas, prendere il controllo del territorio e liberare i 30 ostaggi che ancora restano sequestrati. Intanto l'esercito israeliano ha dato le prime risposte sull'uccisione con un missile ieri a Khan Yunis dei 9 figli di una coppia di medici palestinesi. Un solo figlio di 11 anni è sopravvissuto all'attacco e versa in gravi condizioni, anche il padre è in cure intense. Una vicenda che non può non colpire, ce la racconta Bettina Müller.
L'altro ieri mattina il dottor Hamdi Al-Najjar aveva accompagnato la moglie all'ospedale, dove lavora come pediatra. Era appena rientrato a casa dai loro 10 bambini quando un missile ha colpito e incendiato la palazzina in cui vivevano. Dalle macerie sono stati estratti cadaveri, in parte carbonizzati, di 7 figli e sono stati portati nel reparto di pediatria dalla madre, dove è arrivato anche Adam, il secondogenito, di 11 anni, l'unico figlio sopravvissuto, che è subito stato operato da un medico britannico. Non si sono trovati invece i corpi di altri 2 figli rimasti sepolti sotto le macerie. Il marito invece è in cure intense, in condizioni gravi. In rete circola la foto della pediatra che abbraccia i cadaveri dei figli avvolti in un lenzuolo bianco. E circolano anche le immagini della famiglia di pochi giorni fa, quando tutti erano ancora vivi, i genitori e 10 bambini giocosi. Interpellato sul caso, l'esercito israeliano ha risposto che un'indagine sull'accaduto è in corso, che Khan Yunis è una zona pericolosa di combattimenti che avrebbe dovuto essere evacuata. Inoltre che in 24 ore sono stati colpiti 100 obiettivi su tutta Gaza, cosa che ha permesso di colpire uomini di Hamas e di distruggere le loro infrastrutture, anche sotterranee.
Adesso voltiamo pagine e passiamo a un argomento più leggero, almeno in apparenza, perché in realtà la Palma d'Oro del 78esimo Festival del Film di Cannes ha premiato un regista incarcerato più volte, torturato, autore clandestino e al ritorno dopo 15 anni di assenza in un festival internazionale, il dissidente iraniano Jafar Panahi. Alessandro Bertoglio.
La part la plus précieuse, la plus vivante en nous. Une force qui permet de transformer les ténèbres en pardon, en espérance, en vie nouvelle. C'est pourquoi nous avons choisi, pour la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi.
A Simple Accident dell'iraniano Jafar Panahi ha conquistato la Palma d'Oro della 78esima edizione del Festival di Cannes. Un film piaciuto a tutti da subito. Politico, forte, nascosto sotto l'abito di una commedia che si trasforma in un surreale road movie. Protagonista un uomo che riconosce come suo torturatore uno sfortunato automobilista rimasto in panne. Dopo averlo rapito e quasi sepolto, viene preso da un dubbio sulla sua identità e raggruppa così un eterogeneo quartetto di persone con le quali deve decidere le sorti del malcapitato. Un verdetto, quello della giuria guidata da Juliette Binoche, che soddisfa anche per gli altri premi assegnati, a cominciare dal doppio riconoscimento per The Secret Agent, premiato per la regia di Kleber Mendonça Filho e per l'interpretazione di Wagner Moura. Un film che prosegue nel cammino intrapreso dal cinema brasiliano di rilettura della propria storia nel periodo della dittatura militare. Il Grand Prix di questa edizione è andato all'altro grande favorito della vigilia, Sentimental Value, di Joachim Trier, mentre vola in Cina il premio speciale per il monumentale film Resurrection di Bi Gan, così come si sono divisi il premio speciale della giuria altri due potenziali favoriti, Sirat di Oliver Lux, ex aequo con Sound of Falling di Masha Shlinsky. La migliore attrice di questa edizione è Nadia Melliti per La Petite Dernière di Afisia Herzi, storia di una ragazza, Fatima, che scopre la propria omosessualità e decide di sperimentarla incontrando diverse altre ragazze, ma senza riuscire a comunicarlo alla famiglia. Ancora una volta, i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne si sono visti sfuggire la terza Palma d'Oro, fermandosi soltanto alla migliore sceneggiatura per il loro forte e convincente Jeune Mère. In un concorso che è risultato di eccellente qualità media, ma senza titoli che spiccavano sopra gli altri, Ari Aster con il suo Eddington e Wes Anderson con The Phoenician Scheme sono rimasti a bocca asciutta nonostante il loro cast stellare, come anche l'unico italiano in gara, Mario Martone, con Fuori.
Intanto la scorsa notte c'è stato a Nizza un nuovo apparente sabotaggio ad un impianto elettrico dopo quelli che ieri hanno messo in pericolo di blackout proprio il Festival di Cannes. È successo, come dicevo, a Nizza, dove è stato appiccato un incendio a una centralina elettrica che ha messo temporaneamente al buio circa 45.000 abitazioni. Dal cinema allo sport, perché ieri oltre a Cannes si è conclusa anche la Super League di calcio. La vittoria, come sappiamo ormai da un po', è andata al Basilea, mentre il Lugano, partito benissimo lo scorso anno, è arrivato quarto con il pareggio con lo Young Boys nell'ultima partita di ieri sera con Naredo. Il commento alla stagione di Omar Gargantini.
Da prima quarto nel 2022, impreziosendo la stagione con la conquista della Coppa Svizzera, poi terzo, quindi secondo, infine campione d'inverno. Sembrava tutto così scontato e così facile che a Natale tutti hanno pensato che il titolo sarebbe stato il passo successivo, anche perché l'obiettivo è stato esplicitato senza remore né paura della scaramanzia, in uno slancio di entusiasmo posteriori esagerato. Invece, nel 2025, il Lugano è clamorosamente imploso, di testa e di gambe, di spirito e di equilibri di spogliatoio. Chissà se davvero c'entri qualcosa il licenziamento improvviso del DS a Carlos da Silva, oppure se la dinamica abbia altre radici, più profonde. Sta di fatto che è stata maledetta primavera, una sconfitta dopo l'altra, in campionato, in coppa, e quella di Bien è di sicuro lo smacco più clamoroso in assoluto, e infine anche in conference, peraltro unico obiettivo raggiunto tra quelli dichiarati. Il Lugano ha finito in apnea ed ha quantomeno salvato un posto nell'Europa che verrà, chiudendo quarto con due pareggi. Tantissimo pensando al recente doppio pesantissimo KO contro Basilea e Servetta, il minimo sindacale si era portato per contro alle ambizioni e a quanto mostrato nella prima parte della stagione. È un Lugano da rifondare per poter ripartire tra due mesi con nuove e giustificate velleità. Serve una vera rivoluzione, cercando sul mercato uomini di tempra prima ancora che calciatori, gente cioè capace di ergersi a leader non solo quando tutto gira per il meglio, sperando che Sebastian Pelzer, il nuovo direttore sportivo per ora apparentemente rimasto piuttosto nell'ombra, riesca a essere più performante di quanto non gli sia riuscito nella precedente fallimentare esperienza di Chicago.
Da Lugano Mendrisio, dove i Verdi del Ticino sono riuniti nella loro assemblea ordinaria per fare il punto alla situazione e valutare come muoversi nei prossimi mesi. L'ambiente resta il focus, ma per perseguire le proprie politiche viene posto maggiormente l'accento su quanto fa l'economia. A Mendrisio troviamo Christian Gilardoni.
I temi ambientali hanno perso slancio e non riescono più a smuovere le masse degli anni passati. Marco Noi, co-coordinatore dei Verdi del Ticino. Questo come si riflette nel vostro lavoro? Vi spinge a mettere l'accento anche su altre tematiche?
Chiaramente noi puntiamo sempre sul clima perché è il nostro cavallo di battaglia, clima, biodiversità, così. Però è chiaro che nel frattempo sono arrivati degli elementi che fanno un po' più rumore e hanno una preoccupazione magari più immediata, come quelli economici legati anche ai premi di cassa malati. Di sicuro, proprio per poter fare i nostri lavori in ambito ambientale, dobbiamo fare in modo anche che le persone possano permetterselo e quindi che i costi derivati dagli interventi sul clima possano essere sostenibili, anche per quello che ci stiamo muovendo molto sul piano economico, in particolare i salari.
Pochi giorni fa il governo cantonale ha respinto la vostra mozione per creare un fondo per far fronte alle calamità climatiche. Alla luce degli aiuti comunicati negli ultimi due giorni, con cui Cantone e Confederazione si fanno carico dei danni in Valle Maggia, credete ancora nella necessità di questo fondo?
Intanto siamo rassicurati per la Valle Maggia e anche il Grigione italiano, perché loro si sentono più rassicurati in quanto hanno un sacco di costi e questi vengono coperti. Però il problema rimane, secondo me, la bocciatura del fondo di emergenza climatico e anche per gli adattamenti è un errore strategico. Non si può andare sempre in emergenza con questo tiki-taka, no? Dove il governo aspetta cosa fa il Consiglio federale, così il governo deve prendere in mano questa situazione e, anche se ci possono essere dei problemi normativi, così li risolve, punto.
Col Partito Socialista si continua a lavorare a braccetto sulle tematiche importanti, ma si sta anche iniziando a ragionare su come affrontare le elezioni cantonali che si terranno tra due anni.
E di 8 feriti, 6 dei quali tra le forze dell'ordine. Il bilancio conclusivo degli scontri di ieri a Berna tra la polizia e i manifestanti pro-Palestina, diversi i punti della città dove gli agenti hanno cercato di contenere le proteste che avevano fra gli obiettivi anche la sinagoga e l'ambasciata americana. Un esercizio non facile anche perché il corteo non autorizzato si era mescolato con persone che protestavano legittimamente su Piazza Federale. Il corrispondente Giampaolo Driussi.
Proiettili di gomma, spray urticante, gas lacrimogeni, getti d'acqua, manganellate. La polizia bernese è praticamente ricorsa a tutti i mezzi coercitivi a sua disposizione per fronteggiare i manifestanti che, senza autorizzazione, hanno ieri dato vita a un corteo di protesta contro Israele e contro il governo svizzero in centro città. Diversi momenti critici, in particolare uno scontro corpo a corpo all'inizio del Kirchenfeldbrücke, che collega l'area del casinò alla zona delle ambasciate. I suoni che avete sentito sono stati registrati in quel frangente. Il video si trova sul nostro sito rsi.ch. Con la testa del corteo che ha cercato di sfondare il blocco di polizia. Disordini si sono verificati anche alla stazione e in altri punti della città, in prossimità delle vie d'accesso all'ambasciata americana e alla sinagoga. I manifestanti, comunicano le autorità, hanno lanciato trovato pietre, oggetti pirotecnici, bottiglie e assi di legno. 8 i feriti registrati, 6 agenti e 2 manifestanti. La polizia ha lanciato un appello alla ricerca di materiale fotografico e video che permetta l'identificazione di chi ha creato i disordini. Il collettivo Burn for Palestine ha dal canto suo denunciato l'utilizzo smodato della forza da parte degli agenti, parlando di proiettili di gomma sparati ad altezza testa. Fra gli obiettivi dichiarati delle proteste c'era anche una ditta israeliana che produce droni per l'esercito svizzero. Si tratterà ora di capire quanto le autorità fossero preparate all'eventualità dei disordini. L'appello a manifestare per la Palestina era pacifico, come pacifico era iniziato alle 15 il raduno sulla piazza davanti alla stazione. A complicare le cose, il contemporaneo svolgimento di una manifestazione autorizzata su Piazza Federale, con la quale a un certo punto si è mischiato il corteo con i facinorosi.
E Aaron Guidotti, anche sui domenicali si parla oggi dell'immobilità della Svizzera nei confronti di quanto sta succedendo a Gaza.
Sì, come abbiamo sentito nel servizio ieri, le proteste in settimana, alcune città e ONG hanno chiesto al Consiglio federale di prendere una posizione più decisa e di condannare lo Stato di Israele. Oggi sulle pagine del Sonntagsblick si dice che delle richieste sempre più insistenti arrivino anche dall'interno del Dipartimento federale degli affari esteri. L'ambasciatore svizzero a Tel Aviv ha più volte scritto a Cassis a proposito della tremenda situazione a Gaza, con più di 53.000 morti, lo ha esortato a fare pressione su Netanyahu. Ma il punto, secondo l'articolo, è che la strategia di Cassis per il momento rimane quella di defilarsi, e citano alcuni episodi, tra cui, ultimo in ordine cronologico, la mancata firma dell'appello di 22 stati occidentali che chiedevano a Israele di permettere immediatamente l'entrata degli aiuti umanitari a Gaza.
Tra gli altri argomenti sui giornali che hai sfogliato stamane c'è quello della salute.
Sì, con un'inchiesta a tinte horror della NZZ Am Sonntag dal titolo Insufficienza epatica, dove si parla del fatto che gli ospedali svizzeri rinunciano a dei fegati poi magari utilizzati all'estero, quando lo scorso anno 36 persone iscritte sulla lista d'attesa per un trapianto sono morte.
Quindi in sostanza i medici svizzeri rinunciano ad alcuni organi perché ritenuti non abbastanza sani, mentre gli stessi organi poi all'estero vengono giudicati trapiantabili.
Sì, per il direttore di Transplant in parte rimane un mistero, in parte invece dice che gli ospedali sono diventati troppo severi nei loro criteri, soprattutto quando hanno a che fare con morti per arresto cardiaco circolatorio, ma sospetta che questa diminuzione di organi ritenuti di qualità sia dovuta anche a una tecnica di esportazione inadeguata. Questo perché sono in diminuzione anche gli organi prelevati e poi trapiantati da pazienti deceduti per morte cerebrale. Ci sono altre ragioni: la pressione sui tempi e sui costi. L'espianto e la valutazione degli organi richiedono un notevole dispendio di risorse e sono completamente rimborsati dalle casse malati solo se l'organo viene poi anche trapiantato, per cui gli ospedali magari chiedono meno facilmente l'intervento di equipe esperte esterne. Sempre in tema di denaro, sempre sulla NZZ Am Sonntag si parla di Serafe, l'ente che riscuote il canone radiotelevisivo, che stando all'articolo avrebbe realizzato profitti milionari. Nel 2019, un anno dopo aver rilevato le attività di Billag, i profitti erano di 900.000 franchi, oggi si attestano a 5,9 milioni, quindi 6 volte di più rispetto al passato.
E com'è che Serafe ha guadagnato tutti questi soldi?
Dunque, ovviamente non è solo quello, ma in buona parte è dovuto ai richiami per chi non paga il canone radiotelevisivo, che per i quali sappiamo vengono applicate delle spese di sollecito. Nel 2024 l'azienda ha addirittura pagato un dividendo di 6 milioni alla sua società madre, e secondo il giornale a beneficiarne è Cédric Moret, imprenditore e multimilionario vodese. Lui è a capo di Elka, la più grande azienda informatica della Svizzera, che è partner di Serafe attraverso diverse società.
Aaron Guidotti, la sua scelta delle notizie oggi sui domenicali. In chiusura andiamo in Corea del Nord, dove Kim Jong-un ha lanciato la sua vendetta contro un gruppo di funzionari. La loro colpa è di aver causato, secondo il leader supremo, il fallimento del varo di una nuova nave da guerra. Durante un'inaugurazione in pompa magna, l'imbarcazione è rimasta bloccata e schiacciata in più parti. Un brutto colpo, ovviamente, all'immagine dell'esercito di Pyongyang, ma ci racconta la storia Lorenzo Lamperti.
Doveva essere un segnale di forza militare, è stato un clamoroso fallimento. Nei giorni scorsi gli alti funzionari del governo e dell'esercito della Corea del Nord erano in bella mostra nel porto di Cheongjin per il varo della Choeyon, l'ultimo modello di nave da guerra, un cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate che per Pyongyang doveva diventare il simbolo delle crescenti ambizioni da potenza navale. Ma il tentativo di lancio è fallito, la nave è rimasta bloccata e diverse sezioni del suo fondo sono rimaste schiacciate. Grande imbarazzo per Kim Jong-un, presente in prima fila. Il leader supremo ha definito l'incidente un atto criminale che danneggia la dignità del paese e ha fatto partire la sua vendetta. A pagare le conseguenze saranno per ora tre funzionari. Stamattina i media statali hanno comunicato l'arresto dell'ingegnere capo del cantiere navale, del capo dell'officina della costruzione dello scafo e del vice direttore degli affari amministrativi. Non è detto che ci si fermi qui, come insegnano episodi simili del passato. Questo incidente è però diverso perché arriva dopo anni in cui l'esercito di Pyongyang aveva mostrato un forte avanzamento tecnologico. Dal 2023 sono stati lanciati innovativi sistemi d'attacco sottomarini e nuove testate nucleari tattiche. Dopo l'accordo di mutua difesa tra Kim e Vladimir Putin, la Corea del Nord è riuscita anche a mettere in orbita il suo primo satellite spia. La Corea del Sud sostiene che Pyongyang stia ricevendo assistenza tecnologica dalla Russia per lo sviluppo di nuove armi, come droni subacquei e forse la stessa nave protagonista dell'incidente. Incidente che smorza l'entusiasmo di Kim, che nei giorni scorsi ha accolto probabilmente con piacere l'indiscrezione secondo cui Donald Trump starebbe pensando di ritirare 4.000 dei 29.000 soldati statunitensi presenti in Corea del Sud.
Ci fermiamo qua. Buon appetito e buona giornata.